il nostro secondo appuntamento con questo laboratorio che si occupa di manoscritto moderno. Vi ho detto che si poteva iniziare il laboratorio da questa lezione, purché la precedente venisse ascoltata nella registrazione che è nella piattaforma e-learning 2, a cui vi consiglio di iscrivervi in modo tale che io possa avvisarvi per eventuali variazioni con una sola mail. Nella piattaforma trovate anche i materiali che noi proiettiamo e che guardiamo, e in modo particolare con questo visualizzatore che si chiama, vedete, ACD e poi SI, è un vecchissimo programma che esiste veramente da tanto tempo, si ha la possibilità di lavorare in modo molto efficace con la proiezione delle immagini. Non tornerò sugli argomenti che abbiamo affrontato la volta scorsa perché abbiamo tante cose da fare. Mi metto però a guardare e a commentare questa pagina, che è una pagina tratta da un manoscritto di Gadda che si intitola Eros e Priapo, e utilizzo questa pagina per spiegarvi qualche cosa di più approfondito su come si legge il manoscritto moderno, perché poi su queste pagine noi svolgeremo le nostre esercitazioni, a meno che qualcuno di voi non abbia interessi ottocenteschi particolari e che facciano preferire lo studio di manoscritti manzoniani oppure leopardiani. Questa è una carta che mi sembra aiuti molto bene a capire che cosa bisogna fare quando si studia un manoscritto. La volta scorsa abbiamo trattato problemi generali della disciplina, abbiamo cercato di capire in quale arco cronologico la situiamo, una disciplina molto recente, quali sono state le grandi innovazioni di questa disciplina dal 1927 all'84 e come la filologia gaddiana sia particolarmente significativa per la filologia d'autore, per lo studio dei manoscritti. Vi ho detto che è anche un problema di quantità di testi che Gadda ha lasciato, quindi noi abbiamo una grande quantità di manoscritti gaddiani dispersi in questi tre fondi importanti, che sono il fondo di Milano della Biblioteca Trevulziana, il fondo di Firenze dell'Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti del Gabinetto Viesse, e il terzo archivio, il terzo in realtà ne è stato scoperto uno, come vi dicevo, poche settimane fa, ma non ne sappiamo nulla, quindi non lo posso descrivere. Il terzo è depositato invece presso l'erede di Gadda, Arnaldo Liberati, a Villafranca di Verona. Questa carta fa parte proprio del manoscritto di questo pamphlet antifascista che Gadda scrisse nel 44-46 contro Mussolini, contro il fascismo, nonostante Gadda, un discorso interessante anche se ci porterebbe troppo lontano, quindi lo accenniamo solamente, nonostante Gadda fosse stato fascista, fosse stato proprio iscritto al Partito Nazionale Fascista sin dagli anni 20, addirittura quando si trasferisce in Argentina, la prima cosa che fa è arrivato a Buenos Aires a iscriversi al fascio locale, e abbiamo documenti, abbiamo una testimonianza di testi, abbiamo dei documenti, abbiamo documenti che ci attestano come Gadda abbia versato proprio il contributo per la tessera del PNF fino al 41, quindi non si sta parlando di un ripensamento iniziale. Per esempio molti cambiarono idea dopo il Benito Matteotti, e quindi già nel 24, oppure dopo le leggi fascististe del 25, dopo le leggi sulla stampa, dopo le leggi razziali del 38, insomma ci sono state, come dire, gradi di fascismo-antifascismo. Gadda, che era stato un reduce della Prima Guerra Mondiale, un nazionalista fervente, è stato iscritto al PNF fino al 41. La sua posizione però nei confronti del fascismo era sempre stata di sostegno di quei valori in generale che per Gadda erano molto importanti, come l'ordine, come il rigore, come il senso del lavoro, la tensione euristica, potremmo dire, cioè il desiderio che nell'interazione tra scienza e tecnica lo Stato potesse intervenire e fare e costruire. Quindi aveva una posizione non politicamente orientata, e questo gli ha permesso, quando nel 1944 è stato costretto a fuggire da Firenze e a rifugiarsi qui a Roma, che era già liberata, perché stiamo parlando del settembre-ottobre del 1944, e gli ha permesso di poter rivedere queste sue posizioni e cercare di capire non tanto che cosa era successo a lui individualmente, ma fare del caso fascismo un caso di psicopatologia delle masse. E infatti questo testo, cui poi ci dedicheremo in uno studio più approfondito, è una sorta di trattato di psicopatologia delle masse, perché usa le chiavi della psicanalisi per capire il fascismo. Usa proprio le categorie di ego narcissico, di proiezione, di oggetto transizionale, usa categorie che al tempo facevano parte di un bagaglio di conoscenza che era molto avanzato, ricordiamoci che siamo all'inizio degli anni 40, e soprattutto le applica alla storia recente del nostro paese, recente per lui in quel momento, quindi ai 20 anni di regime fascista, per spiegare come era stato possibile che gli italiani avessero abdicato per 20 anni al principio di Logos e seguito invece non tanto il principio di Eros, che secondo Gadda, come da il dettato freudiano, è il principio che muove le relazioni tra gli individui, ma la degenerazione di Eros, che viene identificata nel priapismo. Quindi la dicotomia non si crea tra Eros e Logos, e in realtà concorrono entrambi a costruire i rapporti tra gli individui, ma si crea tra Eros e Priapo. Questo manoscritto viene poi abbandonato da Gadda, scritto per 2 anni, 44-46, Gadda ottiene la possibilità di pubblicare il primo capitolo in una rivista di Falqui e di Gianna Manzini, che si chiamava Prosa, invia il primo capitolo, ma il primo capitolo viene respinto perché era intollerabilmente osceno, viene dichiarato intollerabilmente osceno. Ricordatevi che un pamphlet è un'invettiva, è un testo molto violento, questo in generale, proprio come genere letterario, e in questo testo l'invettiva è mascherata dalla lingua, perché Gadda immagina di essere un trattatista del Cinquecento rinato nel 1944, un trattatista fiorentino, una sorta di Machiavelli rinato nel 44, e quindi traveste il testo di una patina linguistica arcaica per mascherarne la violenza, ma anche per quell'operazione di plurilinguismo che aveva già sperimentato nella sua narrativa precedente. E la maschera questa invettiva, ma non la disinnessa, anzi il testo è di particolare violenza sia contro le degenerazioni narcistiche di Mussolini, che viene apostrofato con gli epiteti più irriguardosi, il predapio, ottimo massimo, il merda, il cuce, e tutto il campo semantico coprofilo che Gadda sperimenta in tutte le sue declinazioni, naturalmente con una pirotecnia linguistica che è quella tipica delle prose gaddiane, ma il testo aveva contenuti molto violenti e punte veramente di vera e propria oscenità, tanto da essere rifiutato. Questo rifiuto viene vissuto come una ferita molto profonda, e Gadda terrà poi per 10 anni il manoscritto nel cassetto fino al 55, quando sulla scorta delle sollecitazioni di Pasolini, che sapeva che era grande ammiratore di Gadda, amico ma proprio amico devoto, quasi filiale di Gadda, lo spinge a pubblicare una parte di questo testo sulla rivista Officina. Gadda estrae dal manoscritto dei lacerti delle parti del capitolo terzo, che escono con il titolo Il primo libro delle furie. Il testo quindi ha una uscita in rivista, e probabilmente nella seconda metà degli anni 50 Gadda ritorna su questo manoscritto per rielaborarlo. ma non ha progetti letterari, finché non diventa Gadda. Noi sappiamo che questo scrittore è diventato famoso nel 57, l'abbiamo ricordato la volta scorsa, abbiamo anche detto che il motivo per cui la filologia d'autore si è esercitata così tanto su questo autore deriva dal fatto che tutto ciò che aveva scritto quando era molto giovane non è mai stato pubblicato, ma è stato pubblicato dopo il successo di questo grande romanzo, che con il traino del film di Germi, Un maledetto imbroglio, lo fa assurgere proprio nel Gotha, nell'Olimpo dei grandi letterati. Gli editori contendono a questo punto ogni singola carta che Gadda avesse scritto per poterne fare una pubblicazione di successo. Ecco perché noi arriviamo fino al 67, vi sto facendo il diagramma in modo che sappiate da dove partiamo e dove si arriva e quali sono i problemi filologici di questo testo, sempre perché il nostro studio dei manoscritti è finalizzato all'interpretazione, al capire i testi e non solo a trascriverli. Nel 67 Garzanti, che aveva sostenuto Gadda proprio economicamente negli anni in cui scriveva Il pasticciaccio, sapendo che nel cassetto giaceva questa opera straordinaria, affianca Gadda un redattore per trasformare questo nostro manoscritto in un testo a stampa. E quindi noi abbiamo correzioni ulteriori su questo testo che si depositano sulla carta manoscritta e che risalgono proprio agli anni immediatamente precedenti la pubblicazione a stampa, che avviene nel 67 da Garzanti. Il redattore è un personaggio noto, un personaggio celebre, perché è un giovanissimo Enzo Siciliano che accanto a Gadda lavora proprio fianco a fianco e a volte aggiunge proprie correzioni o perlomeno presta la sua penna alle decisioni autoriali, depositando sul manoscritto dei segni, delle note che probabilmente non sono d'autore. Garzanti è terrorizzato che Gadda trasformi il Eros e Priapo in un secondo pasticciaccio, cioè che continui a correggerlo, a rielaborarlo e che questa pubblicazione non si possa fare. E quindi ha un'idea molto semplice, casa editrice, e cioè metterlo di fronte al fatto compiuto. Quindi fa trascrivere il manoscritto, l'ultima lezione ricostruibile dal manoscritto da un redattore, in un dattiloscritto. Questo dattiloscritto lo fa dattiloscrivere su fogli A3, quindi dei bei foglioni grandi, e propone ad Enzo Siciliano di lavorare con Gadda per rileggere rapidamente questo dattiloscritto, apportare poche correzioni e finalmente andare in stampa. Gadda e Siciliano lavorano sulle prime tre carte. Le prime tre carte del dattiloscritto ci sono state conservate, sono piene di correzioni, proprio sono crivellate di revisioni, di cancellature, di inserzioni, di aggiunte marginali, soprascritte e sottoscritte. Dopo queste prime tre pagine Siciliano deve essere andato da Garzanti a dire: guarda che qui non ne usciamo vivi, perché se facciamo sulle pagine del dattiloscritto il lavoro che lui mi ha fatto fare sulle prime tre, finiremo chissà quando. E quindi, altra invenzione, idea editoriale, mandiamo il lavoro ancora più avanti, mandiamo il dattiloscritto in bozze, in modo che di fronte alla pagina, alla bozza in colonna, sia impossibile per Gadda fare un lavoro così analitico e soprattutto così distruttivo di quella che è l'immaginazione. Ricordiamoci che negli anni 60 siamo ancora con i piombi, non lavoriamo in fotocomposizione. Lavorare con i piombi vuol dire costruire una pagina con i singoli piombi. Quindi smontare una pagina è un lavoro costosissimo che l'editore non accetta di fare, e questo nei contratti editoriali era sempre previsto, perché avrebbe comportato un investimento economico non sostenibile. Di fronte alle bozze, Gadda accetta di rivedere il testo, si contiene nella fase espansiva, ma non riesce a contenere l'autocensura. E quindi, rispetto al dattiloscritto mandato poi in bozze, cioè mandato in bozza in colonna, il testo che viene pubblicato risulterà che noi possiamo leggere. Quindi se voi andate in libreria per acquistare nell'edizione che in questo momento è in commercio, cioè l'edizione Elefanti Garzanti della collana Elefanti, che è un'edizione che costa una decina di euro, voi leggete il testo del 1967, che è un testo molto diverso da questo manoscritto, perché sulle bozze in colonna Gadda opera un lavoro di autocensura su moltissimi piani politici, piani di invettiva, piani linguistici, piani di digressioni che potessero coinvolgere persone che si potevano riconoscere personalmente nei personaggi nominati, e quindi consegna poi alla stampa un testo veramente edulcorato che potesse essere pubblicato. Nonostante questo non si riconoscerà mai, cioè nonostante la pubblicazione, l'avere comunque autorizzato a stampa questa edizione, Gadda non si riconoscerà mai Nero Sepriaco del 67, lo definirà sempre un rozzo relitto, sgradevole, relitto, come proprio se ci fosse stato il naufragio di una grande nave che non era riuscita ad arrivare in porto e che porta così solamente i pezzi, i frammenti di quello che era stato. Questo, domande? Sì, certo, sì, chiedetemi, perché io vado a... Dimmi.
Che aveva, no? Un po' il vizio di mischiare i ritratti, prendere pezzi da un'opera e investirli in un'altra, cosa che fare nella condizione, insomma.
Sì.
Nel Ciancio del Barone all'inizio c'è un momento di invettiva contro il fascismo.
Certo.
È ripreso, io ero sicuro che non l'ho letto.
Allora, non è ripreso, però la temperie, l'humus, proprio il contesto poetico e suo culturale lo stesso, non fosse altro perché sul suo tavolo di lavoro, negli anni, proprio nel 44, 45, 46, ci sono tutti e due i manoscritti, il manoscritto di Eros e Priapo e il manoscritto del pasticciaccio. E diciamo che quello che qui è declinato in forma di saggio e in forma di invettiva, di trattato di psicopatologia delle masse, lì è declinato invece in forma narrativa, e questo rende naturalmente questo oggetto ancora più interessante. Il manoscritto originario, quello che adesso io vi sto mostrando, su cui oggi studiamo come si legge un manoscritto, come lo si trascrive, quali sono le cose che dobbiamo guardare quando guardiamo una carta manoscritta, ecco, questo manoscritto è interessantissimo perché è il vero Eros e Priapo, cioè quello originario, quello che non è stato sottoposto a nessuna correzione di tipo censorio, autocensorio. Questo naturalmente non vuol dire che l'edizione del 67 non sia un'edizione d'autore, è un'edizione d'autore. Gadda è vivo, Gadda muore nel 73, quindi noi non possiamo dire adesso troviamo il manoscritto nel cuofeno, Gadda diceva sempre ho un cuofeno di manoscritti pieni e potrei pubblicare decine e decine di libri. Il cuofano esiste davvero perché dall'erede 2 anni fa è verso questo manoscritto originale, e una scelta che è stata ipotizzata poteva essere quella di pensare questo testo in sostituzione del testo del 67, visto che questo testo, questo manoscritto ci sembra più vero, più corrispondente alla realtà. Ecco, in realtà in filologia d'autore e nella filologia dei testi a stampa, secondo il modello che pratichiamo in Italia, così non può essere, nel senso che esiste proprio nella nostra tradizione di studiosi di letteratura e di filologia quello che si chiama, che De Roberti si chiama, il prestigio del testimone a stampa. Il prestigio del testimone a stampa è ineliminabile perché il testimone a stampa reca il suggello d'autore, e l'autore nello stipulare il contratto col proprio editore, nel seguire le fasi redazionali e nell'apporre il suo visto sui stampi, certifica con questo visto sui stampi che quell'edizione è un'edizione d'autore, a meno che noi non abbiamo informazioni, documentazioni del fatto che questa volontà sia stata in qualche modo modificata, ci sia stata una coercizione, ci sia stata una limitazione, e allora in questo caso si parla di varianti coatte, cioè varianti che sono state imposte. Se noi trovassimo una lettera di Gadda a un amico in cui Gadda si lamenta perché le correzioni che sono state apposte al testo le ha imposte Enzo Siciliano, e quindi se lui raccontasse un episodio, sto inventando, di vera e propria coercizione, ma ci sono casi celebri di testi come Giordano Bruno, per esempio. Infatti le varianti quattro sono state studiate da Luigi Firpo, che ha studiato le opere di Giordano Bruno, quindi la nostra letteratura è piena di casi di censura e di coazione della volontà degli autori. Se noi trovassimo un testo di questo genere, allora avremmo l'autorizzazione a poter definire l'edizione del 67 un'edizione coatta. Invece noi parliamo di varianti coatte d'autore. Ecco, la definizione che è stata coniata per questo tipo di varianti è varianti coatte d'autore, perché sono d'autore ed ha autorizzato la stampa, sono però coatte perché c'è stata una forte autocensura sopra l'impianto generale del testo e anche proprio sulle singole lezioni. La ricostruzione analitica di questo iter è stata scritta da me, da Pinotti, da Giorgio Pinotti, con cui sto svolgendo questo lavoro di studio del manoscritto gabbiano, in un articolo che vi metterò in mia piattaforma, che è uscito su Ecdotica nel 2008, perché dal 2008 stiamo studiando questo caso che è molto complesso. Dal 2008 al 2010 avevamo lavorato sugli unici materiali che avevamo a disposizione, cioè delle fotocopie del dattilo scritto e delle sbiaditissime xerocopie del manoscritto, di questo manoscritto originario, ma non avevamo il manoscritto originario, sembrava perduto. È stato solo nel 2010, dopo che per 2 anni lavoravamo su questi altri oggetti, che erano il dattilo scritto e il manoscritto in xerocopia, ricordatevi, le bozze non ci sono state conservate, quindi noi non abbiamo quella copia di bozze tutta bella, piena di cassature, di correzioni, però ci possiamo arrivare come confronto, perché se noi confrontiamo l'ultima lezione del dattilo scritto con la prima lezione della stampa, tutto ciò che è differente rispetto ai due esemplari di collazione corrisponde a ciò che Dadda ha levato, o ha corretto, ha revisionato, ha cambiato. Quindi noi abbiamo un apparato che non è positivo, ma è negativo. Quindi sto mettendo anche un po' di informazioni che vi aiutano per legare la filologia dei manoscritti alla filologia dei testi a stampa, perché non capita quasi mai di avere solo un problema di testo manoscritto, sempre c'è una ricaduta con problemi relativi alle stampe, perché di un'opera ci può essere una tranche che è stata ripubblicata in rivista, ci può essere una prima redazione molto diversa di un'altra stesura, quindi bisogna sempre tenere la filologia d'autore legata alla filologia dei testi a stampa. Vi dicevo, nel 2010 viene scoperto questo archivio di Villa Franca di Verona e noi ricolleghiamo quindi la storia di questo testo al suo vero esemplare, che è questo oggetto che vi sto mostrando, la prima carta del primo capitolo. Vedete, c'è scritto un 1 bello grande come una casa, ma vedete già che su questa carta si sono depositate più correzioni. Adesso però non ci occupiamo di correzioni, sarebbe correre un po' troppo, io sono una che corre, però oggi dobbiamo andare un po' per gradi e usiamo questa carta come caso di studio. Facciamo finta di essere in un archivio contemporaneo, di avere questa carta e di doverla trascrivere. E ci domandiamo che cosa guardiamo di questa carta, che cosa studiamo quando guardiamo un testo manoscritto. Allora, intanto, prima di prendere in esame le parole scritte in un testo, dobbiamo guardare l'aspetto fisico. Allora, un manoscritto moderno possiamo trovarlo molto raramente in pergamena, ma ci sono esemplari ottocenteschi che sono, per particolare pregio, stati tramandati su un supporto pergamenaccio, oppure abbiamo carta di diverso tipo. A volte ci sono carte che nel corso degli anni si sono fortemente deteriorate, per esempio proprio le carte che venivano realizzate negli anni della guerra sono di bassissima qualità, e perché chiaramente c'era penuria di cellulosa, quindi si facevano le carte con gli stracci stessi erano di bassa qualità, e quindi queste carte rischiano proprio di perdere la consistenza fisica. Chi di voi lavorerà nelle biblioteche a contatto con nelle emeroteche, soprattutto del contesti del Novecento, con riviste del Novecento, vedrà che quando capita si sfaldano proprio alla consultazione, perché è una carta che dopo un po' di anni si dice si cuoce, perde la sua elasticità e si frammenta. Tant'è vero che il grande recupero del materiale manoscritto e anche a stampa del Novecento riguarda proprio la digitalizzazione per salvare, per mettere in sicurezza questo nostro patrimonio culturale. Queste carte, in modo particolare, sono una via di mezzo, queste di Eros e Priapo, una via di mezzo perché in alcuni casi sono deteriorate, ma hanno mantenuto comunque il loro supporto, e questa non è una carta restaurata, è una carta che è così come c'è stata tramandata nell'archivio di Liberati. Vi faccio questa precisazione perché vi ho detto, vi ho messo forse il link nella pagina web del sito e-learning, che l'archivio gabbiano è stato in parte alluvionato, le carte che stanno ora a Firenze vennero donate, depositate più che donate da Gadda ad Alessandro Bonsanti, l'alluvione le coprì di fango, rimasero sotto al fango per più di 30 anni e solamente nella fine degli anni 90 vennero restaurate dal laboratorio di restauro del gabinetto VSE, specializzatissimo in restauri, perché sapete bene cosa successe con i libri della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che essendo a pochi metri dall'Arno, soprattutto quelli che stavano nel deposito, vennero coperti dall'Arno tracimato il 4 novembre del 66. Queste carte invece non fecero parte di quella sezione di archivio depositato a Firenze, e infatti Gadda le aveva portate con sé a Roma, le lasciò poi alla governante Giuseppina Liberati, e dalla governante sono passate all'erede Arnaldo Liberati. Ecco perché questo manoscritto è a Villa Franca di Verona. Quando si ha a che fare con un manoscritto moderno, nella segnatura, e cioè nel dare a questo manoscritto un elemento di identificazione, generalmente si usa una sigla che viene dal luogo in cui il manoscritto è conservato. Ora, non l'abbiamo fatto in questo caso, l'abbiamo chiamato manoscritto A, perché quando ci sono vari esemplari del medesimo testimone vengono utilizzate lettere dell'alfabeto progressive, e voi quindi trovate la lettera A per questo manoscritto e la sigla A1 per la redazione del primo capitolo, che Gadda riscrive nel 1946, proprio quando deve consegnare alla rivista di Enrico Falco e di Gianna Manzini prosa il primo capitolo, quel primo capitolo che vi ho detto prima verrà rifiutato. Quindi del primo capitolo abbiamo due redazioni, una prima redazione che è questa A e una seconda redazione più pulita, dove alcune correzioni, questo testo non compaiono, scusate, dove compaiono alcune correzioni di questo testo, non altre apposte su questo esemplare successivamente, e quindi questi sono i due esemplari che noi abbiamo di Eros e Priapo, A e A1. A1 è relativo solo al primo capitolo, perché Gadda ricopiò questo grosso faldone, che è costituito da più di 600 carte, solo per il primo capitolo, perché gli era stato offerto di dare un'anticipazione solo del primo capitolo. Ritorniamo al nostro manoscritto. Che cosa? Quindi allora, nella sigla che noi apponiamo, se abbiamo, questo lo trovate in generale per lo studio dei manoscritti, il luogo in cui il manoscritto è conservato può dare la denominazione della sigla, quindi questo potrebbe essere il manoscritto veronese. Il problema è che noi avevamo iniziato a studiare il testo prima che venisse scoperto l'originale a Verona, e quindi non avevamo addirittura non sapevamo proprio che esistesse un archivio a Verona quando sono iniziati i primi studi su questo oggetto, che noi, come vi ho detto, possedevamo solo nell'esemplare del dattiloscritto fatto trarre in Garzanti e della fotocopia, della xerocopia del manoscritto. È stato solo dopo che si è scoperto questo originale e l'abbiamo digitalizzato, perché questa è una foto digitale, l'abbiamo studiato. Torniamo ai problemi generali. Allora, vi ho detto, pergamenacei pochissimi, quasi tutti cartacei, problemi di carta, copertine, nei codici antichi sapete che le copertine erano costituite da pergamene più robuste, addirittura delle volte si utilizzavano i codici precedenti per raccogliere i codici manoscritti. Oppure nel caso di testi manoscritti moderni e contemporanei ci sono bifogli, quindi fogli piegati in due a mo' di cartelletta, che funzionano, che servono come contenitore dell'oggetto. Un altro elemento materiale importantissimo che dobbiamo considerare quando studiamo un manoscritto è la filigrana. La filigrana naturalmente è diversa a seconda della tipologia di carta utilizzata. Le filigrane dicono dove la carta è stata prodotta, quindi da quale cartiera, ci dicono quando è stata prodotta, perché certe filigrane sono state prodotte solo in determinati periodi. La filigrana apparente ai testimoni, perché se sul tavolo di lavoro di un autore ci sono gruppi di carte che hanno medesima filigrana, queste carte apparentano capitoli, redazioni, stesure diverse e ci danno informazioni molto importanti. Ci sono casi filologici di filologia d'autore che sono stati risolti solo grazie allo studio delle filigrane. Penso per esempio alla Delphi di Manzoni, che è stato studiato in edizione critica di Isabella Beccherucci, che proprio sullo studio delle filigrane ha ricostruito la genesi delle carte manoscritte della tragedia di Adelchi. Vi ho fatto un esempio, ma potrei fare moltissimi altri. In questo caso le filigrane non ci aiutano, non è un lavoro che ci aiuta, perché la carta è priva di filigrana, non tutte le carte hanno le filigrane. Si potrebbe fare un'analisi chimica del supporto manoscritto per stabilire gli apparentamenti, ma il manoscritto in sé è sufficientemente compatto per escludere queste analisi così particolareggiate. Il problema di questo manoscritto, come vedete, non è un problema di supporto, è un problema di strati correttori, perché già in questa carta noi identifichiamo almeno tre strati correttori. Questo strato, che è diverso da questo, che è la correzione base, che è diverso da questo, che è una correzione tardiva effettuata sul testo base, che è diverso da questo, vedete, e che è diverso anche da questo. C'è una correzione ulteriore che è a matita, vedete che questo non è scritto a penna ma è scritto a matita, quindi gli strati in questa carta sono veramente tanti. Quando ci dedicheremo poi a capire come si trascrive il testo manoscritto, ci sarà più semplice capire come considerarli e quale percorso fare. Ora siamo ancora nella fase di studio del manoscritto come oggetto fisico. I manoscritti originariamente erano tutti pergamenacei ed è proprio dalla pergamena che prende nome la loro definizione, e infatti noi parliamo di manoscritto in foglio o in bifoglio, e ha la dimensione praticamente proprio di una sola piegatura di una pergamena, che naturalmente essendo carta pecora ha le dimensioni di una pecora di medie dimensioni, per cui una piegatura in foglio ha le dimensioni di, potremmo dire, una pecora povera piegata in due e chiusa su se stessa, naturalmente dopo che è stata chiaramente aperta e pulita e rasata e preparata, e quindi la dimensione del foglio è una dimensione grande ed è a una sola piegatura, in quanto e quindi si chiama è un manoscritto in foglio oppure bifoglio, che in realtà non è un foglio solo ma sono due fogli. Parliamo di una piegatura in quarto quando il foglio viene piegato a sua volta in un altro foglio. Quindi se questo è un foglio, considerando questa mia carta come una povera carta pecora, questa è la pecora piegata in due, quindi è un foglio, e questo invece è in quarto. È in quarto perché alla fine i fogli che io ottengo sono quattro, da una piegatura prima longitudinalmente e poi trasversalmente. Se piego un'altra volta questo mio foglio, ottengo un testo in ottavo, e quindi altre piegature, perché i fogli che io ottengo sono otto. Se lo piego un'ulteriore volta, ottengo un testo in sedicesimo. Questa, tra l'altro, è la stessa terminologia che noi utilizziamo per i libri, per cui quando il formato del libro è in sedicesimo, naturalmente non viene piccolino così, perché non sono partita da una carta pecora, ma ottengo un formato. Poi abbiamo anche un formato in 32esimo, ma sono casi molto, molto particolari. Quando avete di fronte un manoscritto e dovete numerarlo, dovete decidere se numerarlo per carta o per pagina. Se lo numerate per carta, avrete come carta un recto e un verso. Per carta o pagina e per facciata. carta o pagina è identico. La carta, un retto e un verso, la fronte e la retro, e lo stesso la pagina. Mentre se noi lo numeriamo per facciate, ogni facciata del nostro supporto manoscritto avrà un numero progressivo. Quindi se io ho questa come unica carta del mio manoscritto e la voglio numerare per carta o pagina, questa sarà la carta 1 retto e dalla parte opposta 1 verso. Se invece io voglio numerare questa, questo stesso oggetto per facciate, lo numero considerando il retto come numero 1 e considerando il verso come numero 2. Quindi questa è una decisione da prendere all'inizio del nostro studio. Che differenza fa? Ci possono essere ragioni d'opportunità, perché magari è un segmento di un archivio che è già stato tutto ordinato per carte e non per facciate, oppure ci può essere una ragione di comodità, perché abbiamo non fogli sciolti ma un intero quaderno che ha già una parziale numerazione. Ci si trova spesso di fronte a quaderni che hanno numerazioni d'autore, però non sono complete, quindi lo studioso, naturalmente questo è un lavoro che fa l'archivista, però a volte si lavora su dei fondi che non sono stati ancora inventariati, e quindi è buona norma, prima di iniziare a studiare un oggetto manoscritto, numerarlo. Poi in realtà le cose vanno un po' diversamente, nel senso che si vorrebbe numerare per poi fare una campagna fotografica, in modo tale da documentare nella campagna fotografica anche la numerazione della singola carta. Spesso però accade che gli oggetti non siano stati tramandati nel loro ordine reale, ma che qualche carta sia stata spostata. E quindi, se da un lato uno dei principi fondamentali di un archivio del Novecento è di lasciare le carte così come l'autore ce le ha tramandate, quindi non scompaginare assolutamente, perché la vicinanza delle carte ci dà delle informazioni, quindi noi dovremmo numerare tutte le carte così come ci sono arrivate, tenere questa numerazione, studiare il manoscritto e, nel caso in cui sia necessaria una ricollocazione di carte successiva allo studio, apporre una seconda numerazione nel nostro studio apporla virtualmente, cioè mantenere la numerazione originaria e mettere una barra con il numero nuovo. Naturalmente non sempre appunto questo è possibile, cioè non sempre si può andare a casa dell'erede, studiare il manoscritto, rimetterlo a posto e poi fare la campagna correttoria. Nel caso di questo manoscritto, per esempio, ci siamo trovati a dover fare due campagne fotografiche, proprio due serie di fotografie. La prima si fece quando il manoscritto venne scoperto nel 2010, e quindi 2 o 3 mesi dopo la scoperta del manoscritto andai con un gruppo proprio di studenti di Siena a Villa Franca di Verona con macchine fotografiche per fare la campagna fotografica, e decidemmo di fare la campagna fotografica immediatamente a caldo per poter studiare il testo. Solamente che il testo non numerato è difficilissimo da studiare, perché le carte, l'ordine delle carte ricostruito attraverso il legame sintattico tra una frase e l'altra a cavallo delle pagine rende il lavoro complicatissimo. Infatti passammo quasi un anno per cercare di ordinare questa campagna fotografica, e poi alla fine, siccome nella serie di foto fatte in momenti diversi, da macchine fotografiche diverse, non ci raccapezzavamo più, decidemmo di rifare la campagna fotografica dopo aver numerato le pagine. Questo naturalmente non è stato dovuto solo a una nostra mancanza di organizzazione, ma al fatto che quando si lavora sul Novecento, come vi ho già detto, ci sono gli eredi, che sono il terzo protagonista del lavoro filologico. E prima di conquistare la fiducia dell'erede passa sempre del tempo. Quindi non avremmo mai potuto, a 2 mesi dalla scoperta del manoscritto, metterci e apporre il numero. Il numero ve lo faccio vedere, ora è qui, lo ingrandisco. Eccolo, vedete qui 65, dove si mette il numero quando si deve numerare un manoscritto dal nulla? Si mette in una posizione poco evidente, non perché non lo dobbiamo vedere, ma perché dobbiamo essere meno invasivi possibile. Quindi usiamo una matita, un lapis preferibilmente a pulsante, usiamo un lapis preferibilmente duro, quindi con una grafite molto dura per non sbavare, e lo apponiamo in un angolo, in alto a sinistra o in alto a destra dell'esemplare che dobbiamo numerare. In questo caso abbiamo numerato per facciate e non per carte o pagine, quindi non abbiamo 65 recto, 65 verso, ma abbiamo 65, 66, 67. Anche nella numerazione ogni tanto capita di sbagliare, perché quando devi numerare in un pomeriggio 700 pagine di manoscritto c'è l'errore umano, che come sapete in filologia è uno degli elementi più importanti, e quindi anche il nostro manoscritto ha un paio di carte che hanno i bis, perché ci siamo accorti dopo aver fatto la campagna di fotografia che due carte erano state numerate con lo stesso numero, e quindi abbiamo istituito un 55 bis, e non invece cancellare a gomma tutte le numerazioni e rifare la numerazione. In questi casi, quando si sbaglia a fare la numerazione, si istituisce un bis. Può anche succedere di trovare degli inserti che sono finiti da un'altra parte dell'archivio e che invece sono semplicemente delle carte, dei fascicoli che vanno accorpati e che vanno inseriti proprio in quel punto del manoscritto. Allora, in questo caso, gli inserti, attenzione, hanno il numero della carta alla quale devono essere legati e vengono normalmente numerati con lettera alfabetica oppure con bis, ter, quater. Quindi io trovo un inserto da un'altra parte dell'archivio, lo aggancio nel punto in cui ho capito che deve essere inserito e no, numero la carta come il 45 bis, ter, quater, quinquies, eccetera. Se ho un inserto con molte carte, allora non uso la numerazione latina, ma comincio a fare 53/1, 53/2/3, eccetera. Generalmente, quando si numera nel manoscritto moderno un quaderno, quindi qui stiamo parlando di carte sciolte, a volte invece abbiamo proprio degli oggetti che hanno una loro preesistente unitarietà, e i fogli di guardia vengono numerati al di fuori della numerazione del quaderno. Che cos'è il foglio di guardia? Il foglio di guardia è il foglio che fa da guardia, che protegge il manoscritto, quindi è quel foglio che è stato anche nei quaderni, ora non più perché i quaderni già tanto sono una copertina, già tanto si usa, ma nei quaderni, quelli per esempio che Gadda utilizzava e che erano cartonati, la copertina era di cartone molto spesso, erano quaderni molto belli. Ecco, quello è il foglio di guardia, bravo, così, perché è il primo foglio che quindi non fa parte del vero e proprio quaderno, ma è un foglio esterno che viene messo a protezione, a guardia, a maggiore protezione del contenuto, e che naturalmente non è la copertina. A volte questi fogli di guardia, in questi quaderni bellissimi che io schedai quando ero appunto appena laureata, questi fogli di guardia sono in un supporto di grammatura maggiore rispetto alla grammatura delle pagine, proprio perché dovevano proteggerle, e queste pagine di guardia vengono numerate, siglate generalmente A e Z. Quindi quando si ha a che fare con un quaderno, nell'ambito della filologia del manoscritto moderno, le pagine possono essere numerate per pagina, carta oppure per facciata, ma il foglio di guardia viene scorporato. E quindi nella numerazione noi abbiamo A recto verso e poi 1, 2, 3, eccetera, oppure 1 recto verso, 2 recto verso, 3 recto verso, fino alla fine del quaderno. E l'ultimo foglio di guardia lo chiamiamo Z, e lo chiamiamo Z recto, perché avrà anche lui un suo recto, e Z verso. Una volta numerato il nostro manoscritto, cosa mi resta e cosa mi sono dimenticata? Carte pagine, guardiamolo e guardiamo l'aspetto, distinguendo l'aspetto decorativo dall'aspetto figurativo. Allora, l'aspetto decorativo è tutto ciò che non riguarda il testo, che invece costituisce l'aspetto discorsivo, il livello discorsivo del manoscritto, ma che non riguarda nemmeno le immagini, che invece costituiscono il suo aspetto figurativo. Quindi testo è l'aspetto discorsivo, immagini aspetto figurativo. Che cosa sarà l'aspetto decorativo? L'aspetto decorativo è una via di mezzo tra testo e immagine, e cioè rimpiccioliamo un pochino questo, poi facciamo pausa, perché rimpiccioliamo un pochino, ecco, guardiamolo da lontano. Cosa si guarda nell'aspetto decorativo? Si guarda innanzitutto la mise en page, e cioè la messa in pagina. Quindi, come ha occupato la pagina il nostro autore? Questa è una riflessione che noi dobbiamo sempre fare rispetto a una carta manoscritta. Com'è la mise en page? Ha occupato tutta la carta? Ne ha occupato solo una parte? Ha lasciato come... Facciamo così, blocchiamolo, vediamo se funziona il mio... Ecco, qui avevamo un... Ecco, questa è un'altra mise en page. Questa è una mise en page che, per esempio, ci dice che questo non è un testo scritto di primo getto, ma è una copia in pulito, perché la prima stesura è stata perfettamente inquadrata da Leopardi, qui siamo nella nostra La Luna o La Ricordanza, ingrandiamolo un pochino, è stato perfettamente inserito come se fosse proprio una bella copia. Addirittura vedete che il primo verso rientra di un pochino, e questa è la dimostrazione che Leopardi sta scrivendo di getto, perché quando si scrive di getto un qualsiasi testo non si rispetta una, riguardiamolo da lontano che ci può essere utile, non si rispetta una mise en page così perfettamente inquadrata, non si seguono le righe, qui il testo è in quaderno rigato, ma spesso nelle stesure di getto, noi veramente anche rispetto a un testo rigato precedentemente troviamo che l'autore scrive seguendo la sua ispirazione, cioè la scrittura di getto ha una fenomenologia, ecco perché si chiama testo decorativo, perché non è proprio il testo, è quell'aspetto del testo che ci dà però del testo delle informazioni molto molto importanti. Nella vi dico ancora due cose, poi facciamo 5 minuti di pausa. Negli aspetti decorativi abbiamo anche il ductus e la grafia, che ci forniscono delle prime informazioni di tipo, per esempio, temporale, e ci permettono di apparentare il nostro manoscritto a dei testi similari, a dei testi coevi, oppure di produzione analoga. Differenza tra ductus e differenza tra grafia. Il ductus è l'andamento della scrittura e la grafia invece è la fenomenologia che la scrittura manoscritta ha per ogni singolo autore. Mentre il ductus ci dice se il testo appunto è stato scritto di getto, se è un appunto volante, se è invece una copia in bella, si chiama copia in pulito, invece la grafia ci dice se il testo è stato scritto in un determinato periodo della vita dell'autore o in un altro periodo, se appartiene quindi la nostra pagina, la nostra porzione di testo manoscritto a una correzione immediata oppure a una correzione tardiva. Questa distinzione l'abbiamo fatta di già e quindi ci aiuta per capire, per interpretare il manoscritto. In questo caso nella ricordanza noi abbiamo una serie di correzioni che ci dicono fra l'altro che il testo è proprio una copia in pulito e che ha avuto almeno due campagne correttorie, due serie di correzioni. La prima correzione investe il titolo, che originariamente era La Luna. Quando vi dico mise en page, vi dico anche proprio aspetti... Ah, niente, saltato da solo. Aspettate, Vi dico anche aspetti grafici. Questo testo, e riguardiamolo da lontano perché a volte focalizzare da lontano aiuta moltissimo, questo testo non poteva essere intitolato originariamente La Luna o La Ricordanza, perché la Luna sarebbe stato completamente fuori asse rispetto ai video. Sarebbe stato completamente fuori asse, nessuno scrittore, nessun autore scrive idillio e poi nell'impaginare il titolo lo impagina completamente fuori asse, vuol dire spostato verso destra, no? Mi seguite? Qualcuno mi potrebbe dire, beh, poteva avere scritto La Luna o La Ricordanza e poi scrivere dopo idillio. E invece qual è la controobiezione a questa obiezione? Che avrebbe scritto idillio troppo a sinistra e poi un'altra relativa al testo, facciamo qualche sforzo di interpretazione un po' più elaborato, la maiuscola, che Ricordanza non sarebbe maiuscolo. Qualcuno però potrebbe controbiettare, però potrebbe dare una grande importanza alla parola ricordanza e scriverla maiuscola. Vedete però, ora non dobbiamo capire come funziona il manoscritto leopardiano, ora dobbiamo capire quante informazioni ci dà l'aspetto decorativo del testo, la mise en page. Io sulla mise en page dedico sempre tantissimo tempo quando studio i manoscritti, li guardo da vicino, li guardo da lontano, a volte li lascio stare e torno a guardarli solo da lontano per vederli proprio in prospettiva. E spesso ricavo da questo lavoro, che è di lettura, di analisi proprio minuta, moltissime informazioni che mi sono poi utili per andare a vedere dei livelli più approfonditi. Sentite, facciamo 5 minuti di pausa anche per fermare la registrazione che...